provo a parlare, io starei lì, ma non mi lascia. Quindi provo, insomma, provo a parlare di qua. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, mi fa molto piacere rivedervi perché credo di conoscere praticamente tutte le persone che sono in sala, forse tranne qualcuno, e quindi è un piacere rincontrarvi, perché ho ben in mente il percorso che abbiamo fatto insieme sia nel weekend sia nelle serate, e, insomma, in questo progetto che Paolo ha organizzato e ha pensato. Sono felicissima di incontrarmi, sono felicissima di aver fatto parte di questo progetto, visto tra l'altro che cosa ha generato, quindi un'emozione grandissima quando mi è arrivata la mail di Paolo, ho pensato è uno scherzo, mi è venuto da pensare così, poi ho detto no, secondo me è vero. E quindi mi sembra una gran bella cosa, e mi sembra anche molto importante, vedendo le date di risposta, di, insomma, evidentemente l'attenzione del Papa è stata sollecitata, perché ha risposto in tempi rapidissimi, immediati direi, quindi questo è molto interessante e dà anche un po' di speranza, pensando a che cosa sta succedendo, insomma, adesso, no? Nel mondo, e quindi per fortuna qualche messaggio positivo nonostante tutto c'è. Detto questo, siccome era stato chiesto da voi, sia nelle serate, sia nel weekend che avevamo fatto con l'altro gruppo, di approfondire maggiormente il discorso dei figli in collegamento con le situazioni di separazione e divorzio, e ricordo che eravate molto attivi tutti quanti e soprattutto avevate molte domande, molte riflessioni. E siccome l'argomento era molto vasto, abbiamo poi pensato, e ovviamente Paolo ha provveduto immediatamente, di dedicare un incontro, una serata solo per questo. Quindi pensavamo, appunto, io vi do alcuni flash, non vi faccio un discorso tanto organizzato, ho più desiderio di cercare di sollecitare le vostre emozioni, perché ci si sente in un certo modo quando si è in una situazione, per poi lasciare a voi le domande, le perplessità, in modo che innanzitutto è meno noioso, dato che è venerdì sera, e poi forse riusciamo a centrare meglio rispetto alle esigenze che avete. Quando ho parlato con Paolo, lui mi diceva, tieni conto un range di età di bambini, da quando sono molto piccoli a figli anche ventenni, no? E ricordo che il discorso dei figli ventenni era proprio uscito nelle serate, ventenni anche più grandi a volte, nelle serate in cui ci eravamo visti o nel weekend. E questo ci dice una cosa importante che vorrei iniziare a mettere lì. Non si smette mai di essere mamma e papà, finché la vita ovviamente ce lo permette, e non si smette mai di essere figli finché la vita ce lo permette. Questo vuol dire che i ruoli di genitori e il ruolo di figlio ovviamente mutano, ci mancherebbe, col mutare dell'età, con l'entrare in fasi della vita diverse, ma è un rapporto determinato da questi due ruoli molto particolare e molto specifico, che ha delle sue modalità di funzionamento. E credo che tutti possiamo, visto che siamo tutti adulti in questa sala, se tutti noi pensiamo al nostro rapporto con i nostri genitori, credo che magari siamo già molto grandi, però non possiamo dire siamo due adulti che ci confrontiamo. Non è così, no? Se io penso quando parlo con mia mamma o mio papà, non è che siamo tre adulti. Io sono una figlia adulta, ma loro mi parlano come figlia. Io poi posso condividere o non condividere, ma il rapporto rimane quello. Non c'è la libertà espressiva che avresti con un amico, o con un'amica, con un capo, con altre persone adulte. Hai quel rapporto lì che è frutto di una storia, che è la storia, nelle migliori delle ipotesi, di una famiglia che è cresciuta insieme. E nelle ipotesi meno felici, come quelle di cui ci troviamo a parlare questa sera, è una storia di rapporti familiari che, se da un lato, e questo è importante, vengono interrotti, dentro ciascuno di noi in qualche modo si alimentano e rimangono immutati e tengono anche un'idea di famiglia. Questo è un primo aspetto importante che, nonostante tutto, se riusciamo ad accettarlo, anche in seguito alle nostre sofferenze, secondo me ci rassicura un po'. Quando io parlo soprattutto con gli adolescenti, perché i bimbi quando sono piccoli non sono ancora in grado di esprimerlo, ma quando io parlo con gli adolescenti che hanno vissuto situazioni di separazione, emergono due cose fondamentali. Buonasera. Una è che sono molto arrabbiati, sempre, con mamma e papà, perché hanno rotto quella che per loro era la cosa più importante della vita, che era la famiglia. La seconda cosa che emerge sempre è che dentro di loro la famiglia continua ad esistere. E noi non dovremmo dimenticarlo mai, anche nelle situazioni più terribili. Perché questo? Perché, e adesso ritorno un attimo a noi genitori, quando arriva una separazione è ovvio che è determinata da un conflitto. Poi il conflitto può essere più o meno esplicito, dipende da come si arriva, ci sono coppie che arrivano a separarsi in qualche modo concordando, no? Rendendosi conto che magari l'amore è finito, che non c'è più il desiderio di vivere insieme, e in questo caso abbiamo una rottura che non presenta un conflitto diretto, ma nella misura in cui si arriva a una rottura, degli elementi di conflitto ci sono, perché non ci fossero si andrebbe d'accordo. Oppure ci sono situazioni, e devo dire che la maggior parte di situazioni, in cui la rottura è caratterizzata da un conflitto aspro fra le due parti, e che e non è un giudizio, perché è un aspetto umano, ne abbiamo parlato molto anche nelle serate. È un conflitto determinato dalla sofferenza, quindi indipendentemente da chi ha lasciato, chi ha deciso, chi ha fatto quello che non doveva fare, non importa, si crea una situazione di tensione tale, di frattura, di rabbia, di dolore, che porta non solo alla rottura della famiglia, ma porta ciascun membro della famiglia in qualche modo a viverlo quel dolore. Quando si dice che la persona che se ne va, in genere tendiamo a pensare questo, no? Non soffre, devo dire poi, vedendolo nel mio lavoro, non è sempre così. A meno che proprio sia una persona completa, con delle caratteristiche di personalità di un certo tipo, la persona che se ne va vive anche all'interno un conflitto, anche solo nel lasciare magari i figli, anche solo nel gestirsi il senso di colpa di aver rotto qualche cosa che prima era unito. Non è che proprio le persone che decidono di lasciare sono sempre le più spietate, sicuramente prendono una decisione forte, magari l'altro non l'avrebbe presa, ma spesso soffrono anche loro. Cosa succede però ai figli? I figli si trovano a sperimentare la loro sofferenza di mamma e papà che non sono più insieme. Percepiscono la sofferenza di mamma e papà separatamente e si trovano invischiati nelle dinamiche che sono successive alla separazione. Poi magari dopo con le domande le chiariremo meglio, ma le classiche dinamiche che partono dall'inizio, per cui non riesci a parlarti e quindi non ti rivolgi neanche la parola. E cosa succede? Se i bimbi sono grandi, più o meno, insomma, sulla base di ciò che il tribunale ha decretato, vanno. Ma quando i bimbi sono piccoli, che c'è bisogno di consegnare la borsina con i vestiti, no? Credo che a seconda dell'età in cui è successo c'è questo aspetto qua, si respira un clima talmente conflittuale, talmente teso, che i bambini in qualche modo non solo lo percepiscono, ma se ne fanno carico. Faccio una premessa: non è mia intenzione, perché non è giusto, fare un discorso giudicante, quindi vorrei precisarlo perché è importante. Quando io dico che i bambini soffrono o che si creano le tensioni, non sto bacchettando. Anzi, sto sottolineando un aspetto umano di tutti noi adulti, perché siamo adulti, cerchiamo di essere più o meno equilibrati, ma siamo umani. Quindi le dinamiche che io vi descrivo sono dinamiche che appartengono proprio a noi, all'essere umano, che si spera con il buonsenso, con il dialogo, con iniziative di questo tipo, con anche un po' di intelligenza, piano piano vengono gestite. Ma sarebbe un grosso errore giudicare due persone che, non lo so, nei primi mesi dopo la separazione non si rivolgono la parola, perché finché uno non lo prova non sa che cosa vuol dire. Credo che siate tutti d'accordo. È facile teorizzare dall'altro in nome di determinati principi, ma sappiamo che le emozioni hanno il loro corso, e se io non ce la faccio, ci sono tante persone che mi dicono, ma se io non ce la faccio neanche a venire qui davanti a lei a guardare in faccia, come faccio? Non ce la faccio. Siamo umani, e vuol dire che abbiamo anche bisogno di tempo per elaborare, no? Abbiamo parlato un po' dell'elaborazione della separazione, si diceva mai tanto, poco, un anno, non c'è un tempo per ciascuno di noi, anche perché dipende da come sei fatto, da quanto durava il rapporto, da che cosa c'è in ballo, c'è una famiglia, se c'è una vita insieme, insomma sono tante le variabili, però ci vuole del tempo in cui ci autorizziamo a riconoscere una sofferenza. Secondo me questo è il primo punto. Perché se io non me la riconosco, non riesco neanche a rendermi conto di che cosa succede a mio figlio o a mia figlia. Quindi non neghiamola a noi stessi. Se ho la possibilità ne parlo con qualcuno, però riconosco che in questo momento sto male. Riconosco che in questo momento sono molto arrabbiato, perché l'altro mi ha fatto male, perché l'altro mi ha rovinato la vita, ha rovinato il progetto che avevamo. Poi ciascuno di voi mi dirà se vorrà le sensazioni. Questo aspetto di consapevolezza mi aiuta a stare in contatto con le mie emozioni e a capire un pochettino che cosa può respirare mio figlio o mia figlia. Allora, qual è il problema? È che io, per elaborare, questo è il grosso nodo, io coniuge o ex coniuge, per elaborare mi devo autorizzare a fare tutti quei passaggi che in psicanalisi vengono descritti molto bene, no? Prima la tristezza, poi la rabbia e poi piano piano non l'indifferenza ma un relativo distacco. Grosso modo, adesso io ve l'ho detta molto così, però quello, le tappe che attraversa un adulto sono quelle, no? Prima mi dispero, poi mi arrabbio, perché la rabbia mi serve per reagire, invece la disperazione mi affonda, e poi se ci lavoro su, se sono una persona sufficientemente equilibrata, riesco a trovare poi quella giusta distanza che mi dà un po' di serenità. Poi, non mi ricordo più se era nel gruppo delle serate o del weekend, ci dicevamo, vi ricordate, avevamo fatto un discorso sulle cicatrici, no? Le cicatrici ci sono e rimangono per tutti noi, però un conto avere una cicatrice aperta e se ci butto dell'alcol mi fa male, un conto avere una cicatrice chiusa e se io ci butto l'alcol non mi fa più male, per cui è sul mio corpo, ce l'ho, quindi ce l'abbiamo nel cuore, però non mi fa più male come magari succedeva prima. Stavo dicendo, allora, se le tappe di elaborazione di un adulto sono grosso modo queste, cosa succede ai nostri figli? Un qualcosa di estremamente complesso, perché loro devono reggere le tre fasi dell'adulto, ma non di un adulto, di due adulti, perché se mamma e papà quando si separano ognuno queste fasi se le affronta per conto suo, il bambino li respira da parte di entrambi. Quindi immaginate che fatica, chi più chi meno, chi in un modo chi nell'altro, ovviamente dipende da come è andata la situazione, ma li respira da entrambe le parti. In più deve gestirsi il suo lutto di bimbo, che la sua famiglia, che è quello che la sua famiglia non è più insieme. Quello che secondo me è rassicurante, ve lo dicevo prima, ma fa anche un po' paura, perché poi ci troviamo impotenti di fronte a questo, è che nel cuore dei bambini mamma e papà continuano a essere la mia famiglia, quindi si trovano ad affrontare un continuo contrasto tra un dentro e un fuori, perché loro per star bene o sufficientemente bene dentro devono trovare un modo per accomodare mamma e papà. E devono, in qualche modo devono trovare una quadra dentro di me, se non sto male e incomincio a dare tutta una serie di segnali che danno i bambini, da non andare bene a scuola, se sono adolescenti magari a incominciare a diventare un po' delinquentelli o avere dei ritiri un po' depressivi, ci sono tutta una serie di reazioni. Loro devono riuscire a tenere in qualche modo un equilibrio dentro tra mamma e papà. Il problema è che fuori accade esattamente il contrario, quantomeno per un certo periodo. E loro devono fare questo lavoro, e sono proprio soli a farlo, se noi non ce ne rendiamo conto, che è di continuo passaggio da una realtà di un certo tipo a un bisogno di una realtà interna completamente opposta. Quindi credo che un primo aspetto, al di là della nostra sofferenza, che però ci può aiutare a superare una separazione, è quello di provare a decentrarci un po' dal nostro dolore e provare un po' a pensare al loro dolore. E forse questo ci alleggerisce un po', perché sposta il focus, no? Ogni volta che noi siamo centrati su di noi, tutto si amplifica, credo che succeda a tutti noi, no? Se invece io mi tolgo un attimo e ascolto un'amica, il fatto che sto ascoltando l'amica, forse non sento più quello che mi faceva star così male. Questo è un esempio banale, ma succede proprio così. Il problema qual è? E qui è un altro aspetto fondamentale. Quando mamma e papà si lasciano, a parte appunto casi in cui avviene proprio per scelta di entrambi, scatta, e qui di nuovo ve lo dico non per giudicare, ma per sottolineare che siamo fatti proprio così, una dinamica per cui non solo io non ti parlo più perché non ce la faccio, ma io al bambino, in qualche modo, in modo più o meno diretto, più o meno manifesto, mando dei messaggi svalutanti sull'altro. Non ditemi che non è vero, perché lo facciamo proprio tutti. E c'è una spiegazione del perché lo facciamo tutti: perché siamo arrabbiati. Siamo arrabbiati, siamo feriti, siamo stanchi, non ne possiamo più, insomma ci sono delle buone ragioni, non è che uno lo fa perché... Però succede così, succede proprio così, e quindi io ripeto, a volte perché sono arrabbiata mi esce la frase di troppo, a volte perché, e adesso qua so che tocco delle cose che le provate, perché sono quelle, perché ha quel movimento, quel gesto che mi ricorda proprio suo padre e mi fa proprio incacchiare, vero? Oppure viceversa, la bambina, quel modo di fare, parla come sua madre e non, già non sopportavo lei, figuriamoci la bambina, no? E queste cose qua passano ai bambini. Allora, noi diciamo, ma non gliel'ho detto, ma loro lo percepiscono, perché ci vedono, a parte che glielo diciamo, anche qui, smitizziamo un po'. Se io sono emotivamente preso, se io sono arrabbiato, se io sono ferito, io le cose le dico. Magari ne controllo 10, ma 2 mi scappano, perché siamo fatti così, quindi partiamo da quel presupposto lì. Ho tutte le mie buone ragioni, ma mi scappano. Allora, qui non entriamo in merito se ho ragione o torto, molto probabilmente ho anche ragione. Qual è il problema? Il problema è che io svaluto, in modo più o meno diretto, qualche cosa che a mio figlio è estremamente caro e gli faccio del male, perché tante volte noi poi ci rassicuriamo dicendo ma gli dico solo la verità. Non è così, i bambini già quando sono piccoli la verità la capiscono al volo, ve lo assicuro. Io ho dei ragazzini giovani che mi raccontano la loro visione sulla coppia genitoriale che si è sfaldata con una lucidità che non c'è bisogno di farli capire, loro hanno già capito tutto. Ma qual è il problema? È che loro non vogliono scegliere. Loro non vogliono rispondere alla domanda, allora è colpa di mamma o colpa di papà. Siamo noi che abbiamo bisogno che loro sappiano che è colpa dell'uno o colpa dell'altro, o che lui è stato cattivo, lei è stata cattiva, perché noi in qualche modo questo ci tranquillizza. Loro no, loro hanno bisogno di sentire che nonostante questo dolore mamma e papà ci sono per lui o per lei, punto. E ogni volta che ricevono messaggi, tanto li abbiamo sempre fatti e continueremo a farli, però almeno ci pensiamo un po', ogni volta che ricevono un messaggio di svalutazione dell'altro, questo li manda in confusione, perché gli si chiede un qualche cosa che non è nelle loro capacità, gli si chiede di dividere quando l'esigenza del loro cuore è di unire, ancora di più di prima. Io mi ricordo un ragazzino che mi raccontava che 13 anni avevano fatto il calendario e che quindi doveva stare con mamma e con papà, viveva con la mamma però i soliti weekend, no, alterni eccetera. Mi dice, un giorno io vado, mi passo a prendere papà e mentre andiamo a casa di papà mi dice che andiamo dalla sua compagna, nuova compagna, che lui non voleva, il ragazzino non voleva. Allora lui dice, io mi sono arrabbiato, ho detto a papà, io non voglio venire da lei. Il papà si arrabbia perché faceva, era parecchio, no, che faceva un po' delle resistenze, e dice, allora ti porto a casa. E lo riporta a casa, anche se era il giorno suo, eccetera, eccetera. A casa la mamma, che doveva gestirsi tutte le sue rabbie, no? Lo vede arrivare e gli chiede, cosa fai qua, no? Sei appena andato via mezz'ora, cosa torni? Ho litigato con papà. E la mamma gli dice, no, così non va bene, questo era il giorno di papà, tu non dovresti essere qua. Lui me l'ha portato piangendo e io gli ho chiesto cos'è che lo faceva più soffrire. E lui mi ha detto, la sensazione di non avere più una casa. E poi abbiamo provato a ragionare su quello e lui mi diceva, i miei amici che vivono con mamma e papà non hanno il problema se arrivano a casa alle 5, alle 6 o alle 7 che qualcuno gli dica guarda che non dovresti essere qua, lo accolgono, è casa sua. Lui dice, se io, mamma è arrabbiata e ha ragione perché papà fa quello che vuole, attenzione, lui ha capito perfettamente, ma io sto male perché io non ho più una casa. Allora cosa vuol dire? Se papà mi manda via e mamma dice che non è il mio giorno, io dove vado? A me ha fatto venire i brividi questo discorso, non so a voi, perché da un lato ci dice la consapevolezza, lui aveva capito perfettamente come stava la realtà, cosa è successo, che papà sicuramente aveva un po', insomma, in quel periodo lì era molto molto autocentrato, ma lui era molto arrabbiato anche con la mamma. Perché quell'accoglienza, che tra l'altro dovrebbe essere tipica di un materno, no? La casa, cioè viene a casa, è casa tua, no? E in quel momento lì, a causa delle rabbie reciproche, la mamma non è riuscita a dirglielo. Non gli ha detto, stai tranquillo, tu qua puoi sempre venire, poi con papà vediamo. Gli ha risposto come se lui fosse il papà. Questo, vi ho fatto questo esempio perché è uno degli esempi che io porto più nel cuore, perché mi ha commossa questo ragazzino, perché il suo vissuto di non avere una casa era fortissimo e mi ha anche lasciato passare quasi un cominciare a perdere fiducia in entrambi i genitori. Questo è un altro aspetto importante, no? Perché noi ascoltiamo questa storia e dici, beh, così capisce che padre ha, no? Manco capace di ascoltare le sue esigenze, mica vero? Papà aveva la sua parte, ma quello che lui ha respirato è una mamma che ti dice, oggi in casa non entri, per tutte le buone ragioni, ma tu in casa oggi tendenzialmente non dovresti entrare. Noi non dovremmo mai arrivare a questo. Perché il problema è che se noi non gestiamo la conflittualità, loro dentro provano questo e loro non riescono a far fronte, loro lo sanno benissimo, tutti i problemi di mamma e tutti, anzi diventano estremamente maturi e lucidi, però non si può chiedere di schierarsi, cosa che facciamo in tutti i modi più o meno consapevoli. Perché facciamo degli esempi, cioè io posso chiedere di schierare apertamente facendo quello che so che il bambino vuole, sapendo che magari mamma o papà non sono d'accordo, posso proprio dirgli tuo papà o tua mamma è proprio cattivo, esistono anche queste situazioni, posso non dire nulla, ma per esempio mai confermare l'altro genitore, classiche situazioni, non so, un genitore l'ha gridato, che ne so, ha preso un brutto voto a scuola, o ha tagliato, o chissà cosa ha fatto, siccome era con l'altro genitore, allora il genitore che non c'è o si arrabbia dicendo ecco perché quando sei con tuo padre succedono queste cose, oppure gli dice non ti preoccupare, vieni a casa, in un momento in cui entrambi dovevano dare lo stesso messaggio. Cos'è che impedisce a due adulti di dare lo stesso messaggio quando è giusto? Il fatto che si è arrabbiati. Ma se siamo arrabbiati, siamo concentrati su di noi e non siamo concentrati sul bambino. E quindi, sia per quanto riguarda un discorso educativo come questo, cioè una regola, sia quando riguarda un'accoglienza affettiva come l'esempio della casa, dove vado, adesso dove vado io, non si tiene più in considerazione il bambino, ma sono troppo preso da quello che fa star male me. E loro ne risentono in una fase. Poi a volte succede che imparano a strumentalizzarlo e lì incomincia a diventare anche problematico, cioè se nel primo step è sofferente e basta più o meno, ma è sofferente, quando un bambino, e fa venire i brividi anche questo, perché ne ho incontrati, apparentemente non soffre più. Io lavoro molto col tribunale nelle perizie di separazione, quindi incontro poi i ragazzini. Ho incontrato degli adolescenti e dei preadolescenti che hanno acquisito un cinismo che fa paura, per cui loro non sono mossi da alcun tipo di emozione, ti fanno una fotografia perfetta del loro quadro, però poi ti dicono anche, qua tutti fanno i loro comodi, me li faccio anch'io. E questo diventa più preoccupante, uno perché se viene negata la sofferenza io quel bambino lì l'ho perso, come anche un adulto, no? Quando un adulto non si rende conto delle sue parti fragili è perso, non lo puoi aiutare, siccome siamo fragili tutti, ahimè, quel contatto lì dovremmo sempre tenerlo con noi stessi, no? Però se lo fa un ragazzino non riconosce più il dolore, la sofferenza della lite tra mamma e papà o del fatto che non vivono più con lui e incomincia a vivere la realtà strumentalizzando, quindi vado a cercare quello che mi conviene di più, vado a cercare la situazione che oggi per me è più vantaggiosa, possibilmente raccontando anche delle frottole perché tanto loro non si parlano. È pieno di adolescenti che me lo dicono, dico ma scusa, non pensi che prima o poi tuo papà ti scopre? Per esempio avevo in mente uno che ne combinava di tutti i tipi e aveva un papà molto severo, e lui mi dice ma chi vuoi che glielo dica? Non si parla con mia mamma. Brutto, cioè se uno si tira fuori e lo guarda è brutto, perché quello diventa un fallimento genitoriale. Non è più solo un fallimento della coppia, diventa proprio un fallimento del ruolo del genitore. L'abbiamo perso, non riusciamo più a gestirlo, pieno di situazioni così. Quindi dobbiamo anche essere molto attenti in questo, perché a seconda dell'età che ha un bambino o un ragazzino e a seconda di come noi gestiamo la separazione, dal dolore davvero poi ognuno ha i suoi meccanismi di difesa. Più si è piccoli, più si scinde. L'adulto è strutturato e, a meno che non sia tanto malato, non scende, al limite nega un po' alcune cose. Ma le difese dei bambini sono delle difese ancora, in gergo tecnico le definiamo primitive. Loro scindono gli elementi perché non li reggono. E allora io incomincio a scindere, però non riconosco più il mio dolore. Vedo delle cose perché voglio delle cose. E a quel punto non ho più fiducia in nessuno, ma proprio in nessuno. Poi hanno dei segnali per chiedere aiuto, che sono magari appunto comportamenti inadeguati, ma poi è molto difficile aiutarli a riconquistare la fiducia nell'adulto, perché loro si convincono che non interessa più. Questo per quanto riguarda la fascia, poi se volete dopo differenziamo un po', però da quando sono piccoli fino all'adolescenza. Dico ancora due parole, poi direi che credo che gli stimoli ne ho dati molti, sui figli grandi, no? Perché mi ricordo che nei nostri incontri, i figli grandi, anche lì, non facciamoci fregare, perché è vero che sono grandi e strutturati, è vero che tendenzialmente non sono più così direttamente coinvolti nella separazione, perché magari sono già autonomi, hanno già un lavoro o comunque si stanno già avviando verso un lavoro. Ma anche per, recuperate quello che vi ho detto all'inizio, continuano a essere figli e quindi anche se sono adulti, loro vivono la separazione di mamma e papà con un dolore perché quelli per loro sono mamma e papà, associati, e questa è una cosa che ho visto, alla preoccupazione che mamma e papà stanno invecchiando. Quindi si sposta, no? Il dolore, ma rimane ricco lo stesso, perché da un lato ovviamente sono dispiaciuti perché sono i loro genitori, ma dall'altro incominciano a dire: e adesso? E io come faccio? Io dovrei costruirmi la mia vita, o la mia fidanzata, o mi sono appena sposato, voglio avere un bambino, e proprio adesso i miei si separano. Adesso magari mi devo preoccupare di mia mamma che è un po' depressa, oppure mio papà che è andato in crisi. Quindi un dolore lo si crea lo stesso. E soprattutto si sentono impotenti, perché sentono che in quella roba lì loro non ci possono entrare, non possono far nulla, ma col vissuto di un adulto che vuole bene, vorrebbe far qualcosa, no? Quindi immaginiamoci un figlio adulto, e quindi l'impotenza di non poterli aiutare e di vedere una roba che dopo tanto tempo si sfalda. Anche in quel caso lì è molto pericoloso. E anche perché i figli grandi, e chiudo, vengono coinvolti in questo caso anche in dinamiche più complesse, per esempio quelle finanziarie. Siccome dietro le separazioni c'è un discorso sempre economico, ed è, io non dico il 100%, ma è brutto dirlo mai così, il 70% della conflittualità sta in motivi economici, diciamocelo, perché così, anche qui. Indipendentemente da chi ha torto o ha ragione, però è così, sì, c'è la ferita affettiva, ma poi c'è il dato concreto. Se i figli sono grandi, in qualche modo io mamma o io papà mi aspetto che si occupino anche di quella roba lì, perché noi non riusciamo a trovare una quadra. Quindi gli do un ulteriore carico di responsabilità che impedisce a lui di costruirsi serenamente magari una vita sua, o magari è nel momento in cui sta incominciando una vita sua e io gli trasmetto una sfiducia totale, no? E lo porto ad occuparsi, a scegliere delle cose che non sono di competenza di un figlio, anche se grande, non dovrebbe mai fare un figlio questa roba qua, mediare un conflitto economico tra mamma e papà, ma se è grande poi lo fa. Io mi fermerei, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, no, sembra un modo interessante, se io ho offerto una panoramica da ampio raggio, e quello che così appena dire da reagire è questo. Io credo che come genitori, appunto, riguardando un po' in sintesi quello che ci hai detto, credo che dobbiamo prenderci del tempo per offrirci ogni volta una nuova possibilità nei confronti dei nostri figli, nei confronti del coniuge che non c'è più, eccetera, eccetera, eccetera. Io penso che dentro questa nuova possibilità io posso ritrovarmi, io posso ritrovare il mio posto, io posso ritrovare il mio ruolo, io posso ritrovarmi a essere genitore. Io sempre rimango genitore, sempre. Marito, forse no, ma io sempre rimango genitore. Io credo che adesso, appunto, attraverso il nostro dialogo possiamo approfondire, appunto, questo tema, possiamo offrirci ogni volta una nuova possibilità, appunto, attraverso una ricerca, una domanda comune che possiamo condividere, io lascerei sotto questo microfono così sentiamo tutti.
Chi ha voglia di rompere il ghiaccio? Eccola qua.
A mettere insieme le idee, però appunto proprio l'esperienza di questi giorni che è successa a me, quindi perché i nascondi hanno provato a prendere questa agenda e affidare le seconde elementari, e la signora mestre mi ha indicato che è un disagio perché è molto lenta nella condivisione, alcuni molto lentamente non si concentra, però io le capacità cognitive notevoli, e quindi hanno scuso le lingue d'aria e quindi vedono un segnale. Io ho fatto questa discussione di marito e dicendo che mi ha fatto dicendo che c'è un problema, ma lui mi nega, nel senso che la sua reazione è stata quella che io non sono capace di sentire, perché quando i figli sono così sono costretti, non hanno problemi, quando sono rapporto con lei, se lei mi ascolta come non si tratta di lei, quindi la sua reazione è facile da spiegare. Cosa fa in questi casi un genitore che per forza diciamo che vuole aiutare i suoi figli, ma dall'altra parte non trova assolutamente collaborazione? Io ho pensato questo di convincere il maestro, ti faccio sommare e quindi fa passare il messaggio attraverso di loro, perché se lo riporto io e mi significa perché sono io. E quindi mi trovo come dire, avrei risposto questo problema anche già un anno fa, perché c'erano dei corsi organizzati da tutti separati e sono dei casi subito organizzati da medici familiari, da psicologi, e avrei tanto voluto che mia figlia partecipasse a tutti i corsi, ma non sono stata risolta a uno, dalla mettere la figlia a partecipare alla parte logistica di per accompagnare la mia bambina, sai che mi sta tutto possibile, ma quello non è un problema. Mi sono convinta di cose in buono. Per portare le idee della particolare di trattare con mia madre, questa è stata la risposta. E io non conosco cosa essere, adesso mi sento qui di lasciar perdere perché mia figlia sta mandando dei messaggi, però cosa si fa quando un'altra persona non vuole vedere o nega o squalifica l'altro per non andare in risonanza con il libro, dice ok, il problema è tuo, non vuole vedere.
Ma allora ce ne sono tantissime di situazioni di questo tipo, purtroppo. Il primissimo passo è magari incominciare a riflettere, ma questo per rassicurarsi un minimo su quello che posso fare io nell'immediato con la bambina. A volte, se mi viene segnalato, anche solo offrire uno spazio di ascolto alla bimba, anche solo dicendole stai bene, sei tranquilla, le maestre mi hanno detto che sei un po' preoccupata, è già per il bambino un segnale che almeno uno dei due l'ascolta. Perché a volte siamo talmente presi dalle cose pratiche che poi la possibilità di ascoltarle un attimo ci sfuma, no? Perché dobbiamo già appunto occuparci la scuola, i colloqui, le pagelle, il lavoro, e magari non ce n'è una sola, ma ce ne sono due, ce ne sono tre, e questo spazio in cui sento come stai non riesco sempre a garantirlo, quindi questa è la prima cosa. Poi sono d'accordo che in una situazione così bisogna coinvolgere l'altro e anche accettare che quantomeno per certe fasi l'altro mi fa muro. Quindi devo dire che la tua mossa di coinvolgere le insegnanti è molto corretta, e un consiglio che io do nella mia esperienza di cause di separazioni è di farlo addirittura a priori, cioè quando succedono queste cose bisognerebbe andare a scuola, segnalarlo perché è corretto, e chiedere già in quella sede per favore che quando ci sono delle comunicazioni importanti sui bambini, di convocare entrambi. Questa è una richiesta fatta a prescindere dal problema che ci possa essere, e tutela tutti, tutela la mamma, tutela il papà, tutela il bambino. In questo caso che è stato proprio segnalato, credo che la situazione ottimale sia che le insegnanti lo convochino, perché comunque lui è il papà, e onestamente non lo farei insieme, perché altrimenti immediatamente vengono viste come alleate della mamma, perché se il vissuto è quello, il vissuto non si può contestare un vissuto, se io provo quella roba lì per me è verità, potrebbe essere la più grossa stupidaggine, ma per lui è una verità evidentemente, per cui lascerei un po' gestire gli insegnanti, che tra l'altro avrebbero anche quel ruolo lì, no? Per cui chiamo papà e gli dico proprio, non è venuto ai colloqui, abbiamo spiegato alla mamma, abbiamo proprio piacere di spiegare anche a papà come sta la bambina. Questo è un primo punto. Nelle situazioni invece più estese, e me ne sono capitate tante, in cui uno dei due genitori è più attento e percepisce che il bimbo sta male e che ha bisogno di un aiuto, ma l'altro genitore rifiuta, lo nega, quindi non dà il permesso, e per andare da uno psicologo ci vuole l'autorizzazione scritta di entrambi i genitori, questo è un dato di realtà, allora se proprio non si riesce a smuovere nulla, io il consiglio che do è fare una lettera, ma non una denuncia, però una lettera formale dell'avvocato che informa l'altro avvocato di questa richiesta, in modo che c'è una documentazione seria dicendo quali sono i motivi per cui si ritiene che il bambino soffra, chiedendo anche di concordare il nome del professionista, quindi non ti dico di venire da quello che piace a me, sceglilo tu, ma o lo scegliamo insieme, un nome che possa in qualche modo possiamo condividere. Nei casi estremi, se anche questo non funziona, e mi è capitato di consigliarlo e almeno si è ottenuto questo, si può sempre fare richiesta al Tribunale dei Minori, non per una valutazione peritale, però semplicemente che un giudice prenda lui la decisione di dare l'autorizzazione che questo bimbo possa essere seguito a livello psicologico. A quel punto, se il giudice, innanzitutto il giudice prima di fare questo convoca mamma, convoca papà, però se il giudice lo dispone, non c'è più nessun, l'autorità è quella e in qualche modo si spera che sia l'ultimo step, però se proprio il problema è, lo dico perché mi è capitato su problemi molto seri, tipo ragazzine che sono entrate in anoressia, cose molto molto, anche con dei tempi pericolosi, no? Che si dilatavano, e allora a quel punto lì bisogna intervenire, e proprio se non ci si muove in altro modo si chiede al tribunale di pronunciarsi, e in genere si ottiene. Qualche altra domanda?
Io ho visto la mia maggiorenne, il cane di Chiara il 24 marzo. Ho combinato problemi, eccetera, eccetera, che ho affrontato questi 3 anni di separazione. E sono sposati solo con una malattia, insomma, dichiarata. Comunque siamo sotto cuore, eccetera. Una cosa che mi colpisce che se il primo anno di separazione loro avevano, diciamo, un po' di, come si dice, si erano schierati da una parte in polinia, nel senso che si vedevano soffrire, eccetera, eccetera, quindi stavano un po' tra virgolette dalla mia parte, adesso che o di tempo mi sono trovato un compagno, loro non sopportano né la figura del compagno, non è, se non grande, eccetera. E neanche il fatto che, insomma, praticamente abbiamo un po' di tutta la parte negativa mia nella vita che ho addosso tantissimo, diciamo pure quotidianamente. E il papà è diventato in questi ultimi 2 anni l'eroe, anche se la causa di separazione, anche il fatto che lui si fosse trovato già alcuni anni fa un'altra donna. Quindi non riesco a capire come mai si sono schierati questi ultimi anni così in maniera più schietta dalla parte del papà, e invece io sono quella che sono fonte di tutti i loro dolori. Ecco.
Questo accade spesso e effettivamente vale la pena di affrontarlo un attimo, la presenza dei rispettivi compagni o compagne. Prima precisazione, se io mamma separata o se io papà separato ho la fortuna, perché poi alla fine è una fortuna, di reinnamorarmi, devo togliermi dalla testa che i miei figli provino la stessa cosa, ma bisogna proprio cacciarselo nella testa, perché uno lo sa, però poi quando si trova in quella situazione lì è fantastica la famiglia unita, ed è una cosa che fa, quando sono piccoli, soffrire terribilmente, quando sono grandi li fa proprio incacchiare. Le sue figlie sono arrabbiate con lei, credo per 2 motivi. Uno, perché forse mamma prima stava così male che non potevo arrabbiarmi, quindi è un po' il conto, come dire, ho messo da parte, adesso che posso farlo ti sfogo anche, io sono anche un po' arrabbiata con te mamma, la vecchia frase, no, si è in due, un po' è vera, e non è nel termine delle responsabilità. Cioè, ognuno sa la coppia cos'è che ha fatto scintillare, no? Però, scoccare la scintilla, però si è in due davvero, e i figli lo sanno. Se uno chiede a dei figli di descrivere mamma e papà, sanno cogliere perfettamente pregi e difetti di entrambi. Quindi, come dire, nella dinamica anche mamma ha fatto delle cose che mi ha fatto arrabbiare. Se mamma era depressa o era tristissima, ho dovuto sorreggerla, perché loro fanno anche così, quindi ho dovuto starle accanto. Succede spesso nelle separazioni che i figli inconsciamente stanno accanto a chi sentono più fragile, non a chi ha ragione, a chi sentono più fragile. È fondamentale saperlo, oppure non fragile, nel senso lo sentono forte, ma solo, poverino, è solo. Una ragazzina mi diceva, non so cosa hai fatto, una ragazzina di 16 anni, cosa hai fatto domenica quando è con la mamma, esce e fa triga con le sue amiche, con i suoi amici, vado a papà, cosa hai fatto, sono stata con papà, ma come mai non sei uscita? No, perché? È perché papà è solo, perché in quel caso il papà sta passando un periodo, nonostante sia stato lui a lasciare la famiglia. E però anche lì, se noi la vediamo dal nostro punto di vista, ti arrabbi, dici, ma come? Con tutto quello che mi ha fatto passare adesso lo difendi? Ma per lei è suo papà, e se io vedo mio papà che sta male, io gli sto vicino, così come quando ho visto mia mamma che stava male, io sono stata vicino a lei. Quindi la rabbia arriva dal fatto che non l'hanno espressa prima, magari la giocano un po' adesso. Però vorrei spendere due parole in più sulla presenza dei compagni. Non facciamo le sovrapposizioni. Il compagno, anche se poi viene a vivere in casa, poi vorrei dire due parole su questo, è il mio compagno. Non è sua mamma, non è suo papà, in teoria non dovrebbe intervenire su nulla. Che non vuol dire che non deve essere rispettato, ma non deve presentare, diciamo così, delle regole educative al di fuori di quelle che sono state concordate o proposte dalla mamma e dal papà. E questo a volte è difficile da far rispettare, no? Oppure scappa qualche commentino, scappa qualche considerazione, questo fa male ai bambini. Anche perché loro, tra l'altro è una mossa dal punto di vista strategico, è un autogol mostruoso, perché se io ti faccio capire, io compagna di papà, che non stimo tua mamma, il bambino non legherà mai, perché io la mia mamma la difendo, o viceversa. Se io mi permetto di criticarti tuo papà e sono il nuovo compagno di mamma, io con te non leggo, perché mio papà è mio papà. Quindi è poco furbo fare questa roba qua, bisogna starsene fuori, rispettare, anzi risottolineare che la mamma è la mamma, il papà è il papà, e non entrare nella dinamica, se la gestisce il genitore. Rispetto invece al fare entrare figure a casa, io vi consiglio questo, vabbè, ovvio che ci sono dei tempi, bisogna anche lasciare ai figli dei tempi. Succede a volte, come credo sia il suo caso, che uno di tempo ne ha fatto passare proprio tanto, no? E allora bisogna avere un po' di pazienza, perché la reazione dei figli può anche essere di gelosia, perché comunque la mia mamma, nel momento in cui, credo nel suo caso, si è dedicata a noi, è stata con noi. Se distoglie l'attenzione da noi, come anche giusto che sia, verso un'altra persona, io ho un po' paura di perderla, perché, e qui è un punto che riguarda tutti, io ho vissuto l'abbandono. Quando un genitore va via di casa, nel vissuto di un figlio c'è il vissuto di abbandono. E un genitore dice, già, io non l'ho abbandonato, lo vedo 3 volte alla settimana, non importa. Abbandonare la casa con quello che c'è dentro, il bimbo o il ragazzo lo vive come l'abbandono dell'affetto, del clima che si era costruito. E quindi è un'esperienza che io mi porto dentro. Se anche mamma ad un certo punto si interessa a qualcos'altro, può anche essere che mi venga un po' paura. Allora bisogna dare del tempo, rassicurarli, anche qui magari far conoscere le persone con calma, non introdurle subito in casa. Io consiglio anche alcune, lo so che dura, però io sono dell'idea che i figli, se si fanno, vanno anche rispettati. Se io ho 2 figlie femmine adolescenti, per esempio, devo tenere conto che far entrare un uomo in casa può anche imbarazzare.